KPC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Bambini, siamo di nuovo insieme per la 19ª puntata del Mahabharata. Ormai siamo arrivati alle battaglie, mancano solo 18 giorni alla fine della guerra e alla fine della storia. Abbiamo visto questo Mahabharata si delinea sempre più per essere una storia adatta ai ragazzini più che ai bambini veri e propri, perché le guerre e le battaglie piacciono intorno agli 8-10 anni, In genere per i più piccoli le storie devono essere più dolci, più tenere, però un po' di azione non fa male ogni tanto. E poi la battaglia di Kurukshetra non è semplicemente una guerra, è la possibilità per tutti noi di capire il significato di molte e molte cose che ci riguardano da vicino. Abbiamo già visto, per esempio, nelle puntate precedenti che il significato di quella guerra era completamente diverso dal significato di una guerra ai giorni nostri, e non solo il significato, ma anche il modo con cui la guerra era condotta era completamente diverso da quella condotta ai giorni nostri. Non solo non venivano coinvolte persone che non volevano combattere, ma non venivano coinvolte le madri, i figli, i bambini, ma neanche gli abitanti dei villaggi che non fossero guerrieri non venivano coinvolti. Quindi in realtà la popolazione di regni a quei tempi non veniva affatto disturbata dalla guerra. La guerra era una cosa che avveniva tra persone che desideravano combatterla, che volevano durante la guerra manifestare il proprio coraggio e tra l'altro che non avevano paura della morte, perché pensavano che in ogni caso avrebbero avuto dei benefici materiali attraverso questo combattimento. Se morivano sarebbero rinati in una situazione più elevata, e se invece avessero vinto la battaglia avrebbero avuto grandi facilitazioni materiali nella vita terrena. Quindi la guerra non spaventava nessuno ed era una guerra combattuta con coraggio e determinazione al fine di una causa giusta, mentre la popolazione non subiva nessuna conseguenza da questa guerra, tanto più che in realtà tra un re e l'altro la differenza non era poi troppa. Naturalmente abbiamo visto che Krishna era dalla parte dei Pandava, perché i Pandava erano in grado di dare un ottimo esempio. Anche a quei tempi la popolazione poteva essere più o meno corrotta, c'erano persone più o meno attaccate ai loro desideri materiali, al loro interesse personale, altri meno, che potevano essere di maggiore esempio per la popolazione. I Pandava erano un ottimo esempio, mentre i Kuru no. Però chiaramente la popolazione sotto il dominio dei Kuru non era in una situazione tragica come potrebbe essere oggi su un re tiranno usurpatore che sfrutta completamente la popolazione il proprio interesse personale, perché non c'era così tanta degenerazione. I valori erano diversi ed erano più profondi. Abbiamo visto più volte anche i Kuru comportarsi lealmente malgrado il loro odio e l'invidia che minava il loro buon carattere, no? E così, da una storia all'altra, siamo riusciti a capire come mai la guerra dovesse succedere per forza. Abbiamo visto che tutti avevano tentato in ogni modo di riportare la pace tra i Kuru e i Pandava, avevano cercato di risolvere la questione tranquillamente. I Pandava avevano addirittura detto, ma dateci 5 villaggi, a noi va bene lo stesso, non c'è bisogno di tanto spargimento di sangue, quando abbiamo un piccolo villaggio su cui regnare, a noi non interessa avere di più. Ma Duryodhana, Dushyasana e tutti i fratelli, figli di Dhritarashtra, non avevano accettato nessuna condizione, e quindi la guerra era stata inevitabile, e la guerra si era presentata con Krishna dalla parte dei Pandava e Kuru dall'altra parte con generali anziani e molto più valorosi apparentemente dei generali dei Pandava. Ma il fatto stesso di avere Krishna dalla loro parte rendeva i Pandava sicuri della vittoria, e non solo i Pandava, tutti i saggi Bhishma era sicuro della vittoria dei Pandava, l'abbiamo visto. Drona era sicuro della vittoria dei Pandava. Vidura era sicuro della vittoria dei Pandava. E più volte durante questi giorni di combattimento la loro certezza si manifesterà in parole, e anche ci saranno diverse volte consigli da parte loro a Dushasana, a Duryodhana, di interrompere la battaglia, perché Bhishma è perfettamente cosciente che i Pandava non vogliono questa guerra anche mentre la stanno combattendo. Quindi ogni volta che i Kuru vanno in ansietà perché vedono che malgrado la loro maggior quantità numerica hanno delle difficoltà nel combattimento, Bhishma dirà loro: cercate di sottomettervi ai Pandava, cercate una soluzione pacifica, è possibile, cercatela, che è il meglio per voi, no? Ma questi consigli vanno sempre a cadere nel vuoto, quindi la guerra prosegue ininterrottamente fino alla distruzione completa dell'esercito dei Kuru, e questa guerra dura solo 18 giorni ma distrugge praticamente centinaia e centinaia di milioni di persone. Dushasana guidava l'esercito dei Kuru e Bhimasena faceva lo stesso con la forza dei Pandava. E sul campo di battaglia c'era un rumore assordante che riempiva l'intera aria, cioè tutta l'aria intorno rimbombava per i suoni che arrivavano dal campo di battaglia. Questi suoni erano causati dalle percussioni che venivano battute con molta forza, dai suoni delle trombe, dei corni, delle conchiglie, e tutto questo faceva un grandissimo clamore. In più c'erano i cavalli che nitrivano, gli elefanti che correvano, pensate il peso di un elefante sul terreno a far rimbombare tutta la terra, e a tutto questo si aggiungevano ancora di più le urla selvagge dei guerrieri che sembravano ruggiti di leoni. E immediatamente, da quando la battaglia inizia, migliaia e migliaia di frecce volano nell'aria e sembrano meteore infuocate, e i padri e i figli e gli zii e i nipoti si uccidono l'un l'altro, dimentichi dell'affetto vecchio di anni e di sangue che li aveva legati per molto tempo. E la battaglia di Kurukshetra sin dal primo giorno dimostra quello che è e che sarà: una terribile carneficina. Durante la mattina del primo giorno di battaglia, l'armata dei Pandava fu profondamente scossa dall'enorme quantità di perdite che dovette subire. Dovunque il carro di Bhishma andava, distruggeva ogni cosa, no? Dovunque andasse il carro c'era una danza di distruzione e ogni cosa veniva coinvolta nella distruzione. Tant'è vero che Abhimanyu non poteva assolutamente sopportare questo. Vi ricordate chi era Abhimanyu? Abhimanyu è un grandissimo guerriero, nella battaglia di Kurukshetra lo sentiremo nominare molte volte, perché ha un grandissimo coraggio ed è veramente forte e coraggioso, sicuro di sé e ha grande abilità, ed è il figlio di Arjuna. Arjuna sappiamo che è il condottiero base di tutta la battaglia, Abhimanyu è suo figlio e dimostra lo stesso coraggio durante tutta la battaglia. La madre di Abhimanyu è Subhadra, che è la sorella di Krishna. Vi ricordate che a un certo punto in questa narrazione del Mahabharata vi ho raccontato di un periodo in cui Arjuna in esilio particolare si era recato a Dvaraka e si era innamorato della sorella di Krishna che si chiamava Subhadra. Si erano sposati, oltre a Draupadi era la seconda moglie di Arjuna, e avevano avuto questo figlio, Abhimanyu, di grande coraggio. Abhimanyu non è altro che un ragazzino, a meno di 20 anni, 17 anni, 16-17 anni, durante questa battaglia, e combatte con grandissimo coraggio, tant'è vero che è Abhimanyu che non riesce a sopportare gli attacchi di Bhishma, e quando vede che il suo esercito subisce così grandi perdite a causa di questi attacchi, egli si lancia all'attacco di Bhishma. E così, quando il più vecchio guerriero che stava sul campo di battaglia, che era Bhishma, si scontrò, ebbe questo attacco con il più giovane guerriero che stava sul campo di battaglia, che era Abhimanyu, tutti i Deva dai pianeti celesti vennero a vedere che cosa sarebbe successo. Thank you. Manyu combatteva sul carro con grande sicurezza, tant'è vero che colpì una volta Kritavarma. Dopodiché riuscì a colpire anche Shalya 5 volte e persino Bhishma stesso fu colpito 9 volte dalle lance di Abhimanyu. A un certo punto, il conducente del carro di Durmukha fu ucciso da una delle frecce lanciate da Abhimanyu, che gli tagliò la testa che rotolò al suono. Al suolo, naturalmente, non al suono, no? A un certo punto Abhimanyu continuava ad andare avanti in questo combattimento fino al punto di rompere in due l'arco di Kripa e tutti i guerrieri intorno si accorgevano che la sua potenza era senza limiti pur essendo così giovane. Tant'è vero che i Deva, che erano dall'inizio del combattimento a guardare quello che succedeva sul campo di battaglia, cominciarono a lanciare fiori dall'alto sopra Abhimanyu, perché era lui quello che guidava tutto. Bhishma stava in disparte, non riusciva a colpire tutti, a ferire tutti. E però Bhishma non era una persona malvagia, voi l'avete visto dall'inizio quanto era saggio, quanto era onesto, per cui in realtà insieme a tutti i guerrieri di entrambi gli armati diceva: guarda, è veramente la dimostrazione che Abhimanyu ha il valore di suo padre, assomiglia proprio ad Arjuna. Naturalmente, dopo aver fatto questa considerazione, i guerrieri non si sono tirati indietro avendo visto che Abhimanyu era così forte, anzi si sono organizzati tutti i guerrieri dei Kuru insieme a Bhishma per fare un attacco tutti insieme contro Abhimanyu e vedere se in tanti contro uno solo riuscivano a sconfiggerlo. Abhimanyu da solo parò tutte le lance che furono lanciate contro di lui da Bhishma e sopportò senza muoversi di un passo l'attacco combinato di tutti i guerrieri dei Kuru insieme. Anzi, preso dall'impeto della battaglia, egli cominciò a lanciare frecce ben dirette contro il carro di Bhishma e alla fine riuscì persino a rompere in due il palo che regge la bandiera del carro, tant'è vero che Bhimasena, preso da grande gioia, lanciò un ruggito che fu fonte di ispirazione per il suo nipote così valente. Bhima era lo zio di Abhimanyu. Abbiamo anche visto che Bhishma provava una grandissima gioia nel vedere Abhimanyu così coraggioso. E però, malgrado questo, non si limitava a controllare quello che faceva, ma usava tutto il suo potere e la sua forza contro di lui. Questo è molto importante, no? Perché in realtà è molto difficile combattere quando provi dei sentimenti positivi, ma qui quando si combatte per il dovere, la situazione diventa diversa, c'è un profondo senso del dovere in ognuno di loro, no? Quindi Bhishma ama i Pandava ma combatte con tutto il suo eroismo contro di loro. Bhishma apprezza Abhimanyu e per questo si lancia contro con tutta la sua forza, lasciandogli esprimere tutto il suo valore. Bhishma è un guerriero pieno di esperienza, no? Navigato, anziano, forte, potente. Abhimanyu è un giovane alle prime armi, però Abhimanyu ha la forza del fatto di essere dalla parte giusta, e quindi riesce completamente a sopportare l'attacco di guerrieri così più avanzati di lui nell'arte della guerra. Naturalmente, vedendo che Bhishma usa tutte le sue forze per combattere Abhimanyu, ci sono delle persone che decidono di andare in suo aiuto. E tra queste persone immaginatevi chi ci va? Proprio Uttara. Vi ricordate Uttara, il figlio del Ravirata, quello che era andato in guerra, che aveva tanta paura e che era stato aiutato da Arjuna a combattere contro Duryodhana all'inizio, proprio la sua prima battaglia? Bene, Uttara ormai è diventato coraggioso dopo aver combattuto con Arjuna, per cui si butta insieme a Dhrishtadyumna in aiuto di Abhimanyu. Bhishma è furbo, sa che Abhimanyu è molto potente, Uttara no, e quindi decide di rivolgere la sua attenzione verso questi ultimi arrivati piuttosto che verso Abhimanyu. Abhimanyu al tempio di riposarsi e Bhishma attacca Uttara e Dhrishtadyumna. Uttara, il figlio del re Virata, guida un elefante e lo scaglia con tutta la sua forza contro Shalya. Questo elefante travolge e calpesta i cavalli del carro di Shalya e questi cavalli cadono a terra morti e schiacciati. Ma Shalya a questo punto prende un giavellotto e lo tira contro Uttara, e il giavellotto raggiunge esattamente il punto dove doveva arrivare. Infatti colpisce Uttara nel petto e immediatamente il pungolo che serviva a Uttara per guidare il suo elefante gli cade dalle mani e Uttara cade a terra, morto. Questa è la fine di questo ragazzino in un momento di grande coraggio, però meglio questo coraggio di tanta codardia nell'altra battaglia, no? L'elefante di Uttara però non si ferma, Uttara è caduto ma l'elefante continua ad andare avanti e va addosso a Shalya con una grande forza, tant'è vero che Shalya è costretto a tagliargli la proboscide per riuscire a fermarlo. Lo colpisce tra l'altro con le frecce in moltissimi punti e alla fine, dopo con un grande urlo, anche l'elefante cade a terra morto e Shalya prende rifugio nel carro di Kritavarna. Il re Virata non ha soltanto un figlio Uttara, ne ha un altro, questo figlio si chiama Sveta, e quando Sveta vede che Shalya ha ucciso il suo giovane fratello Uttara, preso da una grandissima rabbia, con la stessa forza di un fuoco nutrito dal burro, egli prende il suo carro e lo guida contro Shalya. Immediatamente 7 carri pieni di guerrieri arrivarono intorno al carro di Shalya in aiuto per proteggerlo e aiutarlo nel combattimento. Immediatamente anche Shalya cominciò a scagliare frecce e proiettili che erano così luminosi come dei lampi in mezzo alle nuvole contro il carro di Shalya. Tutti i guerrieri intanto dalla parte di Shalya cominciarono a lanciare i loro proiettili contro Sveta ed erano molti, molti di più, ma Sveta si difese meravigliosamente, egli parò le loro armi con il suo potere e tagliò i loro giavellotti a pezzi e li fece cadere. E tutti i guerrieri che stavano da entrambi le parti, sia quelli dei Kuru che quelli dei Pandava, furono incredibilmente sorpresi nel vedere l'abilità dimostrata da questo giovane guerriero che non era per niente conosciuto, era il figlio del re Virata e si chiamava Sveta. Vedendo che le forze che aveva mandato in aiuto di Shalya non erano state sufficienti, Duryodhana non perse tempo e di nuovo mandò altre forze per liberare Shalya. La battaglia cresceva e diventava sempre più potente, tant'è vero che migliaia di soldati morirono e numerosi furono i carri fatti a pezzi, i cavalli e gli elefanti uccisi. Ma nessuno riusciva a fermare Sveta. Sveta era incredibilmente potente e prese di petto e attaccò con tutte le sue forze gli uomini di Duryodhana e riuscì piano piano a buttarli uno da parte e uno dall'altra, andando avanti decisamente fino ad arrivare ad affrontare il grande anziano Bhishma. E di nuovo, per la seconda volta in quel giorno, la bandiera di Bhishma cadde dal palo che la reggeva sul carro di battaglia, perché Sveta con un arco, con una freccia scoccata dall'arco, riuscì a spezzare il palo. Ma voi sapete che di fronte a Bhishma pochi uomini potevano resistere, per cui Bhishma si rigirò verso Sveta e cominciò con uccidere i suoi cavalli e il conducente del suo carro. Dopo di questo, Bhishma e Sveta cominciarono a lanciarsi l'un l'altro dei giavellotti, uno ne tira uno, l'altro ne tira un altro e così via per un po' di tempo, fino a quando a un certo punto Sveta decise di prendere la mazza, facendola girare in alto, la lanciò con tutta la sua forza contro il carro di Sveta, contro il carro di Bhishma, rompendolo in 1000 pezzi. ma Bhishma aveva sufficiente esperienza per capire quello che stava per succedere, per cui prima ancora che il macete arrivasse contro il suo carro, egli lo anticipò, saltò giù dal carro e da terra egli tirò la corda del suo arco fino a farla arrivare al suo orecchio e lanciò la freccia fatale verso Sveta. Questa freccia colpì Sveta e Sveta cadde a terra, morto. E Dushashana soffiò nel suo corno, un segno di vittoria e di gioia, e danzò con grande gioia ed entusiasmo. La battaglia, come vediamo, quindi sta andando abbastanza male per i Pandava. Stanno morendo parecchi. I due figli di Virata erano due grandi aiuti nella battaglia per i Pandava. Abhimanyu ha dimostrato tutto il suo valore, ma tutti quelli che sono andati in suo aiuto hanno avuto grosse difficoltà. Bhishma è così forte e così potente che sembra che nessuno possa fermarlo. E i Pandava stanno perdendo coraggio, mentre i Kuru acquistano sempre più coraggio e sicurezza, perché vedono di avere una potenza decisamente superiore a quella dei Pandava. L'attacco di Bhishma aveva fatto veramente strage all'interno dell'esercito dei Pandava e le forze dei Pandava soffrirono moltissimo durante il primo giorno di battaglia. Tant'è vero che Yudhishthira, il figlio di Dharma, è il deva della religione, era veramente preoccupato, mentre la gioia di Duryodhana stava proprio uscendogli da tutte le parti, perché era un entusiasmo che non riusciva minimamente a controllare. E non solo Yudhishthira era in ansietà, ma tutti i Pandava, Arjuna era in ansietà, anche Bhima era in ansietà, perché in realtà non vedevano soluzione, non vedevano possibilità di vincere questa guerra. Dopo il primo giorno sembrava che la loro sconfitta fosse segnata dallo strapotere di Bhishma. Che decisero di andare tutti insieme a parlare con Krishna e chiesero a Krishna qualcosa, dei consigli, qualcosa che desse un po' di entusiasmo, diciamo, e chiesero a Krishna: che dobbiamo fare? Quali sono le nostre possibilità di vittoria? A noi sembra che non ci siano soluzioni, che la guerra per noi sarà una disfatta tragica. Ma Krishna disse a Yudhishthira: o capo tra i Bharata, non devi aver paura. Dio ti ha benedetto con dei fratelli molto molto valorosi. Perché mantieni nella tua mente dei dubbi? Qui di fianco a te ci sono Satyaki e anche altri grandi, grandissimi re come Virata, Drupada e Dhrishtadyumna. Perché devi avere paura? Quale dubbio ti sconvolge? Continuò dicendo: per quale ragione pensi che loro debbano essere sconfitti? Ti sei dimenticato che Shikandini è nato, predestinato per uccidere Bhishma e sta aspettando soltanto l'occasione buona per farlo? E con queste parole, naturalmente, Krishna riuscì a riconfortare i Pandava che erano in ansietà completa. Voi vi ricordate la storia di Shikandini? Shikandini era quella donna nella vita precedente che si chiamava Amba, che aveva deciso di immolarsi sul fuoco, bruciarsi viva, chiedendo in cambio di rinascere come guerriero. In realtà era rinata donna, però è stata trasformata in uomo. Questa donna era rinata come Shikandini, questo era il nome di quest'ultima vita. E questo guerriero aveva un potere particolare, poteva uccidere Bhishma. Ma non per le sue capacità nella guerra, nelle sue qualità, perché in realtà Shikandini non è che fosse un guerriero incredibilmente abile ed esperto, ma perché in realtà aveva la forza di questa maledizione che aveva lanciato. E tra l'altro, siccome Bhishma era cosciente di questa maledizione e sapeva quello che gli sarebbe toccato da parte di Shikandini, e che Shikandini nella vita precedente era una donna, per cui Bhishma stesso accettava il fatto di venire ucciso da Shikhandini. Shikhandini lanciava delle frecce verso di lui e queste frecce non venivano accettate da Bhishma, il quale non replicava. Ogni volta che nella battaglia si trovava Shikhandini di fronte, Bhishma si ritirava, e se Shikhandini gli tirava delle frecce la lasciava fare senza preoccuparsi di reagire, perché non voleva ferire o colpire una donna, sapeva che quello era il suo destino e non era preoccupato da questo. Lui era assolutamente attaccato semplicemente a mantenere saldi i valori morali. D'altra parte, lui, abbiamo già visto in precedenza, non è che non avesse mantenuto fede alle leggi degli Kshatriya, era stato in un momento di grande dubbio, no? Perché c'erano due regole nella sua vita: uno, mantenere una promessa fatta di mantenersi casto, senza moglie, senza figli per tutta la vita, e dall'altra parte la legge guerriera degli Kshatriya, che vuole che quando un re conquista una donna, se non è in grado di... cioè se non c'è altra soluzione la deve sposare, capito? Quindi Amba voleva assolutamente essere sposata dopo essere stata rapita, perché il re al quale lei era attaccata non la voleva più per moglie dopo che era stata rapita da un altro. Quindi c'erano due grandi regole che si scontravano allo stesso momento, ma il voto era la cosa più importante. Quindi Bhishma, malgrado capisse anche il problema di Amba, non aveva potuto sposarla, impedito dal grande voto che stava portando avanti. Quindi Bhishma è proprio questa figura incredibile che anima tutta la storia del Mahabharata, per la sua rettitudine, per il suo coraggio, per il suo valore e per il suo grande senso morale. È una persona che viene nominata sempre dall'inizio alla fine come il grande signore, il nonno di tutti, è la persona più anziana, ma è quella che offre protezione a chiunque in ogni momento. Quindi in realtà questo personaggio va tenuto presente continuamente in questa storia, anche come esempio per la nostra vita di tutti i giorni. Naturalmente, avendo subito delle perdite così gravi nel primo giorno di battaglia, e Pandava immediatamente cercarono una soluzione, e durante la notte, prima dell'altro giorno di guerra, si misero d'accordo con Drishtadyumna per cercare di trovare delle misure adatte di impedire la ripetizione di quello che era successo il giorno prima, cercando di organizzare l'esercito in modo che non ci fossero gli stessi rischi che il giorno prima erano stati così evidenti e così chiari. Bisognava cambiare formazione, bisognava che all'attacco ci andassero altre persone, eccetera, eccetera. Quindi viene fatto un nuovo piano e si prepara il secondo giorno del combattimento. Naturalmente il tempo a nostra disposizione per partire col secondo giorno è quasi scaduto, per cui io rimando al secondo giorno alla prossima trasmissione. Per oggi vi saluto, ragazzini, rimanete in ascolto. Hare Krishna.
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.